E allora vogliamo riprendere, vedendo un po' qual è la soluzione di Dio a questo problema della comunicazione, a questa torre di Babele elevata nel cuore degli uomini, a questa frattura non soltanto di lingue, ci sono tanti idiomi, tanti linguaggi nel mondo, c'è la possibilità comunque di capirsi, di tradursi, ma a questa frattura che avviene in una maniera molto più deleteria, proprio nelle persone che hanno lo stesso linguaggio, perché là non c'è neanche la scusa di non potersi capire, perché tante volte dice parlo un'altra lingua e di un'altra lingua non ci capiamo, ma il guaio è quando parla la stessa lingua e l'incomprensione è ancora più grande e la delusione è ancora più grande. Dicevo poco fa che molte persone proprio si chiudono in questa sfiducia, come dire non ci credo più nel linguaggio, non credo più, a che serve comunicare? E molte persone, per esempio, che non hanno questa capacità di comunicare, si chiudono in dei meccanismi anche isterici, in cui lanciano poi dei messaggi, abbiamo detto qualche volta, attraverso un linguaggio del corpo, le caratteristiche crisi, in cui o si sviene o si... che sono come un SOS lanciato, non più verbalmente, non più con un messaggio verbale, perché la persona non riesce a comunicare, forse non capisce neanche più come comunicare con l'ambiente circostante, allora esprime questo suo malessere, questa sua difficoltà attraverso questa crisi corporea, fisica. E infatti è molto importante capire questo per non favorire questo tipo di comunicazione, perché sennò è come quando un bambino non sa come ottenere quello che vuole, si mette a battere i piedi, a fare i capricci, i genitori gli danno tutto quello che vuole, e allora questo diventerà un modo per cui il bambino dice allora funziona, e farà sempre di più i capricci, e tante volte noi facciamo lo stesso, mentre Dio ci vuole fare maturare, ci vuole fare comprendere quello che Lui ha fatto. Inseriti dallo Spirito Santo in un vero sistema di comunicazione. Lo Spirito Santo, questo lo sappiamo, l'abbiamo compreso di più e lo comprenderemo sempre di più, ha messo dentro di noi la gloria di Dio, la testimonianza di Dio, questa nuova vita di cui tante volte parliamo, lo vogliamo ricordare proprio leggendolo un attimo in Giovanni, al capitolo 13, Vangelo di Giovanni, dice proprio in questa maniera. Capitolo 13, verso 22, forse il 12, 17, scusate, capitolo 17, verso 22, dice proprio in questa maniera: e io, è Gesù che parla, ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. Allora vediamo questa realtà meravigliosa che stiamo cominciando a comprendere di più, cioè che Dio non solo ci ha donato questo nuovo cuore, questa vita nuova, questa natura giusta, perfetta, meravigliosa, ma ci ha donato anche una perfetta unità. Con chi? Con il suo corpo, cioè con tutte quelle persone che hanno ricevuto la stessa testimonianza, la stessa gloria. Cioè Dio ci ha inserito in una specie di corpo, anzi non in una specie, nel vero corpo, nel vero significato di armonia che un corpo dovrebbe avere. Quindi questa gloria, questa testimonianza di Dio non è solamente singola, perché qualcuno dice Dio sì in me, ma Dio ha unito, se così possiamo dire, tutte le glorie messe in ognuno di noi, tutte le testimonianze della sua presenza, questa nuova vita messa in noi, l'ha unita. E questo non per nostra capacità, non per nostra volontà, questo è qualcosa che Dio ha già fatto, cioè ci ha uniti in un legame meraviglioso in questo corpo, che è il corpo di Cristo. Quindi, ci ha unito con Dio, e questo lo possiamo vedere in tante parti, anche in Prima Corinzi, possiamo leggere questa unità meravigliosa che si è creata con Dio, cioè questa identificazione in Cristo che ci ha unito con Dio, in Prima Corinzi 6,17, dice qualche cosa di particolare, che se uno è con il Signore diventa uno stesso spirito con Lui, ricordate questa realtà, dice proprio in questa maniera, lo leggiamo assieme, Prima Corinzi 6,17, si esprime in questa maniera: ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Cioè, abbiamo parlato poco fa di questo rapporto meraviglioso in senso verticale, di cui la preghiera è una consapevolezza. Dio ci ha uniti in una maniera meravigliosa con Lui. Dio non poteva avere più contatto con l'uomo, ma mettendo dentro di noi questa natura nuova, col sacrificio di Gesù, ha stabilito una relazione perfetta di armonia con noi. Tant'è vero che questo è importante saperlo, perché tante volte noi continuiamo a cercare di creare questo rapporto, come a dire pensiamo che Dio non ci accetta e cerchiamo di fare tante cose per farci accettare, pensiamo che Dio non ci ama e cerchiamo di fare tanti sforzi per farci amare, non comprendendo che questo essere una stessa cosa è già un dono dell'amore di Dio, siamo una stessa cosa con Lui, ma lo stesso rapporto che ci è stato donato con Dio, in realtà ci è stato donato con i nostri fratelli, cioè prima in Cristo, che è il capo di questo corpo meraviglioso, e poi con questo corpo, sempre in Prima Corinzi, infatti al capitolo 1, verso 30, possiamo leggere ancora qualche cosa che ci fa comprendere questa realtà. E infatti vediamo, qui l'Apostolo Paolo che parla, dice: e a Lui, cioè è a Dio, è merito di Dio, è opera di Dio, il fatto che voi siate in Cristo Gesù. Siete stati identificati, siete stati messi in Cristo. Ma Cristo è in voi, voi siete in Cristo, ma Cristo è anche in tutti quelli che lo hanno ricevuto come personale salvatore. Quindi è in ogni membro di questo corpo meraviglioso che è la Chiesa. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù hanno avuto il diritto di diventare figli di Dio a tutti gli effetti, inseriti nello stato di famiglia di Dio, quindi inseriti in una comunicazione meravigliosa insieme a noi che siamo figli di Dio. Cioè Paolo dirà, infatti, l'Apostolo Paolo, che vi è un corpo unico, cioè questa opera di Dio ha creato un corpo unico, e questo al di là delle differenze, dei modelli diversi, dei sistemi, di quello che abbiamo capito, delle nostre tradizioni, ma quando l'opera di Dio è venuta nella mia vita ed è venuta nella tua vita, di te che ti trovi in Africa, in un posto sperduto che io neanche conosco, in realtà la gloria di Dio in me, la gloria di Dio in te, ci ha già uniti in un corpo meraviglioso. Forse io sono un unghio, tu sei un pelo, l'altro è un capello, ma già siamo uniti di dentro, ed è questo che abbiamo bisogno di scoprire. Siamo stati uniti. Non è un problema di crearla quest'unità, ne abbiamo parlato qualche altra volta, di forzarla. Apparteniamo già a una unità perfetta, perfetta perché fatta da Dio, non perfetta perché siamo tutti inquadrati con un lavaggio di cervello, come tante volte gli uomini cercano di unirsi per avere l'illusione dell'unità, ma perfetta perché opera dello Spirito Santo e perché perfetta è la natura nuova che Dio ha messo dentro di te. Ecco perché è perfetta l'unità con le nature nuove di tutti gli altri tuoi fratelli. Perché non è un'unità mentale, non è un'unità di affinità culturali, sociali, di qualunque genere, ma è una unità spirituale. Questo cerchiamo di comprenderlo. Lo Spirito Santo ce lo vuole fare comprendere perché lo possiamo imparare a vivere. Dirà Paolo, quindi vi è un solo corpo, un unico spirito, poi più avanti dirà un solo Signore, un Dio unico, Padre di tutti, che è sopra tutti, e la sovranità di Dio è meravigliosa, ed è una dimensione che non dobbiamo mai dimenticare, perché vero è che Dio è venuto dentro di noi, ma la sua sovranità, la sua grandezza, ancora non la possiamo conoscere in toto, perché la conosceremo semplicemente quando saremo con Lui e quando Dio sarà tutto in tutti, come dice Paolo ai Corinzi, al capitolo 15. Ma per ora Dio è sopra tutti, è in tutti, ma è anche fra tutti. E questa dimensione abbiamo bisogno di comprenderla, perché sopra tutti, e questo è facile a capirlo, in tutti, questo lo stiamo realizzando un po' di più, che Dio è venuto ad abitare nella nostra vita, ha messo una postazione meravigliosa, la sua gloria dentro di noi, ma Dio è anche fra tutti, cioè c'è questo legame meraviglioso, questa perfetta unità, dono dell'amore di Dio, che abbiamo bisogno di scoprire per vivere, non la possiamo creare. Se non ci crediamo, non la viviamo. Se non la scopriamo dentro di noi, non riusciremo a esternarla, non riusciremo a vivere relazioni e comunicazioni di amore. Cerchiamo di approfondire meglio. Cioè, al di là di tutte quelle che sono le autorità delegate, perché poi ci sono i ministeri, ci sono i vari leader, ci sono tutti quelli che hanno un compito di autorità particolare nell'ambito dei gruppi, delle chiese, delle associazioni religiose, non stiamo a dire questo, ma al di là di tutti quelli che hanno ricevuto una autorità delegata, in realtà l'Apostolo Paolo ci ricorda che il capo, non nel senso visibile, quindi pratico del termine, ma nel senso spirituale di questo corpo, rimane Gesù. Lui è il capo, come se a dire il cervello, di questo corpo meraviglioso in cui tutti siamo stati innestati. Ed è importante qualcuno che ha qualche nozione di medicina per capire come il cervello è posto nel nostro corpo, come la stazione più elevata, come il centro più elevato di controllo di tutte le funzioni. Il cervello è quello che nel nostro corpo ha la consapevolezza, tranne quando non è distrutto, ma il nostro cervello non può essere più distrutto in senso spirituale. Gesù è resuscitato dalla morte e vive e regna in eterno, quindi non può avere più problemi. Il nostro cervello sì, quello fisico, ma quello spirituale, cioè Cristo, il capo reale, invisibile, ma presente della Chiesa, cioè ha consapevolezza di tutto quello che avviene nel corpo, come il nostro cervello non può ignorare, per esempio, che c'è un callo che ci fa male. Lui è consapevole del callo che ci fa male, è consapevole della sensazione di freddo, è consapevole del languore che abbiamo allo stomaco se non abbiamo mangiato da un certo numero di ore, è consapevole di tante cose, di tutto, vorrei dire, a vari livelli, non solamente a livello cosciente, ma anche a livello più profondo, di tutto quello che avviene nell'ambito del nostro corpo. Questo cosa significa? Cioè, comprendiamo che Cristo in noi ci dà una consapevolezza di tutto quello che avviene nel corpo. Intanto leggiamo un attimo questo versetto perché ci serve, l'ho citato, ma è bene leggere la parola di Dio perché questa ci crea consapevolezza. In Efesini 4, al capitolo 16, aveva parlato appena dei ministeri, cioè di questi carismi particolari, di questi uomini che Dio ha dato alla Chiesa, proprio nel senso carismatico, per farla crescere, per edificarla, per portare all'unità della fede, perché non si possa essere dei bambini sballottati, al verso 14, da ogni vento, per la frode di dottrina, per la frode degli uomini e così via. Ma poi dice al verso 15, ma che seguitando, cioè seguendo verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Cosa significa cresciamo verso? In realtà il nostro crescere è una consapevolezza dell'opera di Cristo in noi, di questa nuova natura che in noi è stata creata a immagine di Cristo. Quindi crescere verso il capo significa crescere in questa consapevolezza dell'opera di Cristo dentro di noi. Verso colui che è il capo, cioè Cristo. Guardate un po' cosa dice al verso 16. Da Lui, cioè da questa realtà di Cristo in noi, tutto il corpo ben collegato. E c'è un collegamento meraviglioso che Dio vuole farti scoprire ne parleremo meglio nella comunicazione tra credenti, c'è un collegamento meraviglioso che Dio già ha instaurato mettendo Cristo dentro di te, ti ha collegato in una maniera perfetta, meravigliosa con tutti i tuoi fratelli, con tutte le altre parti di questo corpo. Da Lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Cioè questo corpo meraviglioso trae vigore nella misura in cui tutte le membra possono funzionare. E questo è un concetto importante da capire, cioè quando noi ci curiamo del nostro callo, non è che diciamo, ma questo callo, ma io sempre mi devo prendere cura del mio callo. Tante volte facciamo così, ragioniamo così, ma in realtà il callo fa male a noi. Perché? Perché il nostro cervello ci dà la consapevolezza della sofferenza di questa parte del nostro piede. E questo cosa significa? Che le relazioni, i rapporti che possiamo sviluppare nell'ambito della comunione fraterna dovrebbero piano piano prendere atto di questa realtà di legame di amore, per cui il prendermi cura del mio fratello in realtà significa migliorare tutto il corpo. Cioè, anche in senso egoistico dovrebbe essere così, perché se sta bene il mio fratello, sto bene pure io, perché che io ne pensi, Dio mi ha già legato in qualche modo a un destino che è uguale. Siamo destinati alla gloria, siamo già inseriti in questo stato di famiglia. Quindi il prendersi cura gli uni degli altri ha a che fare con questo benessere che tutto il corpo può poi avvertire. Ecco perché tante volte noi ci disinteressiamo del nostro corpo, ma poi alla fine non ce la possiamo fare più. Ci comincia a fare male il ginocchio, dice vabbè non mi interessa, continuo, poi ci fa male pure qua. Poi a un certo punto rimaniamo paralizzati. E così succede anche nella nostra vita con gli altri. Ecco, mi fa male questo fratello, mi fa male quest'altro. Anziché sviluppare una cura reciproca, cominciamo a pensare che possiamo fare benissimo a meno di quella parte del corpo, ma poi il malessere in realtà emerge e tutto il corpo sta male e tutto il corpo ha bisogno realmente di prendersi cura. Ma questo è un concetto che vedremo ancora meglio nell'ambito proprio della comunicazione. Dicevo quindi, per sintetizzare, come la consapevolezza del nostro cervello, collegato con tutte le altre parti del corpo, assicura la comunicazione di tutti i dati. Cioè se succede qualche cosa nel mio ginocchio, lo sa anche la mia mano. Cioè se c'è prurito nel mio ginocchio, se la mano non lo sapesse, anche se il cervello lo sa, la mano se ne sta così e se ne sta ferma. Ma il cervello poi lo comunica alla mano e la mano va a grattarmi il ginocchio, sennò mi dovrei soffrire con questo prurito, senza con la mano guardare la mano e dire ma cosa fa a mano? E tante volte è come se Gesù soffrisse, perché lui è consapevole delle esigenze, ma è come se questo scambio di dati, di messaggi, non potesse avvenire. Cioè lui manda un messaggio, cioè lui è consapevole di una parte del nostro corpo che sta male, ma non riesce a comunicare a un'altra parte perché l'altra parte vada a grattare o vada a sollevare o vada veramente a operare quel beneficio che poi si rifletterà nell'ambito di tutto il corpo. Quindi è come se ci fossero problemi di comunicazione che impediscono questa armonia nella nostra vita di relazione. Ecco, in questo modo, quindi dicevo, con cui il cervello assicura la comunicazione dei vari dati e poi lì organizza la risposta di tutto il nostro corpo a secondo di quello che dobbiamo fare. Dobbiamo affrontare una salita, allora tutto il meccanismo si comincia a secernere l'adrenalina, tutto il corpo viene ad essere coinvolto proprio per questo scambio di dati, per affrontare un pericolo. Invece, spesso, purtroppo, questa mancanza di comunicazione fa sì che certe membra, certe parti del corpo siano sottoposte a uno sforzo più grande di quello che possono portare. E questa è un po' la tattica del diavolo, proprio di creare una disarmonia Per cui, anziché il corpo essere unito nell'affrontare lo stress, la difficoltà, l'attacco spirituale, l'incomprensione, il corpo piano piano diventa quasi dissociato, in cui le membra in realtà sembra come una persona che cammina male, ragiona male, non capisce perché l'armonia che Dio ha messo non si traduce in un'armonia in cui tu puoi benedire il tuo fratello, ma in cui non lo vedi, lo ignori, ti sembra che non fa parte del tuo stesso corpo. Ecco, allora, questo è un concetto molto importante. La consapevolezza del nostro cervello assicura questa comunicazione di dati. Nello stesso modo, la scoperta di Cristo e della sua opera in noi ci permette di instaurare una comunicazione, uno scambio veramente di comunicazione, di amore, nel rispetto e nella stima reciproca, cioè nel fatto di comprendere che ognuno di noi è importante. Io non me la posso prendere col mio stomaco perché digerisco male, perché probabilmente poi sono stato io a fargli mangiare quelle cose che gli hanno fatto male, tra l'altro. Quindi lui non sta facendo altro che reagire a qualche cosa che in tutto il corpo è avvenuto. E così tante volte abbiamo bisogno di comprendere questo. E quando scopriamo l'opera di Cristo in noi, dono di Dio, scopriamo anche questo bisogno di armonia, scopriamo questo legame meraviglioso che ci può fare funzionare assieme, scopriamo questa appartenenza, ma non appartenenza perché abbiamo lo stesso statuto o perché abbiamo le stesse teorie o perché, ma appartenenza perché siamo stati messi in un corpo e quindi abbiamo bisogno per funzionare bene di tenere conto, cioè del funzionamento di tutti gli altri. Abbiamo bisogno di scoprire il bisogno che abbiamo gli uni degli altri. Non possiamo essere autonomi, non possiamo essere non coordinati gli uni agli altri. E questo comincerà a produrre una comunicazione di amore, diciamo, nel rispetto e nella stima reciproca. Maturando spiritualmente, scopriremo questa appartenenza, cioè comincerà a svilupparsi non più il concetto della anarchia, ma neanche il concetto del prevalere di un membro, come a pensare che una parte del corpo è più importante, perché in realtà il corpo per funzionare ha bisogno di tutti, ha bisogno di tutti. E questo è un concetto che lo Spirito Santo vuole farci comprendere, è un concetto tante volte che cozza con la nostra mancanza di umiltà, per ritornare al concetto dell'umiltà poco fa che abbiamo accennato, cozza col fatto che noi pensiamo di poter essere espressione di tutto il corpo, ma non è così, noi siamo un membro di questo corpo, una parte, e se stabiliamo una comunicazione di amore, uno scambio di dati reali, funzioneremo nell'armonia e raggiungeremo degli obiettivi, delle mete spirituali, sia singolarmente che come gruppo. Ma le mete più grandi Dio ce le vuole fare raggiungere proprio insieme agli altri. Questo è un concetto difficile da capire. Perché qualcuno potrebbe dire, ma se io voglio progredire spiritualmente, non me ne interessa di quello che fanno gli altri. In un senso può essere vero, ma Dio ha a cuore che tutti vadano avanti, che nessuno rimanga indietro. Perché sennò si potrebbe creare il gruppo elitario, cioè come dire questi di qua sempre i primi della classe e tutti gli altri. Dio non ha i primi della classe, Dio è amabile, ha lo stesso amore, la stessa misericordia, per tutti, indipendentemente dal ruolo, della funzione in questo corpo meraviglioso che è la Chiesa. Quindi dicevo, maturando spiritualmente, scopriremo questa appartenenza reciproca e questo bisogno gli uni degli altri. In questo caso, la diversità poi, perché nel corpo ci sono membra diverse, non impedirà la comunicazione. Ecco, se comprendiamo questa armonia, se comprendiamo che siamo uniti da qualche cosa più forte che la nostra funzione, cioè quello che unisce il nostro corpo fisico non è semplicemente il fatto della similitudine di organi, cioè questo è uguale a quello e quello è uguale, cioè, abbiamo organi completamente diversi nel nostro corpo, ma quello che li unisce è proprio questo soffio vitale che fa cooperare tutto il corpo a raggiungere gli obiettivi davanti a noi. Così, quello che ci unisce non è il fatto che tutti facciamo la stessa cosa, vuole farci capire l'Apostolo Paolo, lo Spirito Santo, e quindi, ma il fatto che ognuno di noi ha un ruolo, un compito una diversità che è meravigliosa, ma che non deve essere causa di contrasto. Non so se è chiaro questo concetto, leggiamo qualche cosa per capirlo ancora meglio. In Prima Corinzi, al capitolo 1, al verso 12, anzi lo possiamo vedere anche al verso 10, dice: ora fratelli, io vi esorto, per il nome del nostro Signore Gesù Cristo, ad avere tutti un medesimo parlare. Ma cosa significa questo? Che dobbiamo imparare delle parole tutte uguali e ognuno deve parlare sempre con le stesse parole? C'è questo tentativo di comprendere solamente l'apparenza, come tante volte ci sono degli slogan con cui magari ci salutiamo, che sembra che ci fanno sempre uguali, pace bene o pace non so e che cosa, ogni gruppo magari c'ha poi gli slogan diversi e uno si deve salutare per forza in quel modo, se no il saluto non vale. Non è questo, il parlare nella stessa maniera non ha a che fare con il linguaggio, ma ha a che fare con quello che determina il parlare. Ricordate quello che dicevamo nello scorso studio? Vi esorto ad avere tutti un medesimo parlare, a non avere divisioni fra di voi, ma a stare perfettamente uniti in una medesima mente e in un medesimo sentire. E qua cominciano le divisioni, dice: ma perché? Ma di chi deve essere questa medesima mente e medesimo sentire in cui ci dobbiamo unificare? Qualcuno dice: è la mia mente, e l'altro dice: no, è la mia. Allora questo di qua produce ancora più divisione. Ma lo Spirito Santo dice: alt, è quella di Cristo, la mente di Cristo, i sentimenti di Cristo, questa perfezione meravigliosa che è messa in voi, questo vi permette di stare uniti in una medesima mente e in un medesimo sentimento. Cioè, questo è il denominatore comune più grande, più bello che ognuno di noi ha ricevuto. E Dio vuole farci scoprire questa affinità, non perché non vuole anche che abbiamo affinità emotive, culturali, che parliamo di tante altre cose, ma l'affinità più grande che possiamo scoprire con il nostro fratello è il sentimento di Cristo, l'amore, questa realtà meravigliosa che ci rende uniti in una maniera grandissima, indipendentemente, dicevo, dalle differenze culturali, mentali, dai gusti, dalle mode, perché se dovessimo discutere di questo forse non ci incontreremmo mai, indipendentemente anche dal ruolo diverso che abbiamo nell'ambito del corpo di Cristo. E questo è molto importante, e qui c'era un'esortazione di Paolo proprio a questo. Il denominatore comune è l'amore. E più avanti, infatti, lo stesso apostolo Paolo dirà così: se il fratello piede, per esempio, facciamo finta che il fratello piede sono io, se il fratello piede dicesse: siccome non sono mano, cioè Luciano, non sono del corpo, non è che sarebbe così. Cioè, fatto l'esempio nostro perché nessuno si sentisse coinvolto, ma se qualcuno si paragona all'altro, vede di avere un ruolo diverso e dice: siccome non sono lui, allora non faccio parte del corpo, ma questo sarebbe un grande inganno, perché ogni parte del corpo è diversa, ogni membro ha la sua dignità, anzi, l'apostolo Paolo dirà che proprio le membra che sembrano avere meno dignità, Dio le ha rivestite, le ha coperte, le ha date di maggiore onore, gli ha dato maggiore onore. Quindi questo concetto, se il fratello piede dicesse: siccome non sono mano, non sono del corpo, o se la sorella orecchio dicesse: siccome non sono la sorella, cioè la sorella orecchio dice: siccome non sono la sorella occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe così. E questo perché? Perché Dio ha voluto dare un'armonia nel corpo. Cioè, se tutto il corpo fosse Mauro, dove sarebbe Luciano? O se tutto il corpo fosse Luciano, dove sarebbe Mauro? Se tutto il corpo fosse Giuseppina, dove sarebbe? E tante volte noi non comprendiamo questa diversità e non comprendiamo che diversità non significa necessariamente scontro, non significa disarmonia, ma che l'armonia la dobbiamo trovare a un livello diverso, che non è quello di paragonare i nostri doni, le nostre funzioni, i nostri talenti, le nostre capacità nel corpo, ma è quello di scendere un po' più profondamente e di scoprire questo amore meraviglioso che ci ha uniti e che ci permette, se lo scopriamo, di funzionare in maniera tale di scoprire che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Il piede ha bisogno della mano ha bisogno dell'occhio, l'occhio ha bisogno della mano, C'è qualcosa di reciproco, meraviglioso, e questo permette una comunicazione che non è di frattura. Come dire, ma tanto, mano, non mi interessa, ti metto in tasca, cioè cammino con la mano in tasca. E quando avrai bisogno di prendere quella cosa, come farai? E l'orgoglio ci fa, non mi interessa, la tengo in tasca la mano. E magari ci dovremmo evitare uno schiaffone che ci arriva e neanche ci possiamo parare, o una pianta che si sta cadendo di sopra, per l'orgoglio di dire no, la mano la tengo in tasca, ci prendiamo tante volte degli insulti esterni, no, insulti nel senso di parolacce, degli stimoli negativi, delle cose che ci vengono contro e che se noi avessimo stabilito un buon rapporto con la mano ci proteggerebbe perché fa parte del nostro corpo. Ecco perché è molto importante che questa armonia si realizzi, proprio perché tutto il corpo sia protetto, tutto il corpo si muova proprio nel progetto di Dio. Dicevo, Dio ha fatto qualcosa di particolare. Leggiamo qualche versetto per avviarci alla conclusione. Cioè, non tutto il corpo può essere una persona o un'altra persona, ma in Prima Corinzi 12, al capitolo 18, leggiamo qualche cosa di particolare. Ed è quello che ci deve fare essere contenti di quello che Dio ci ha dato e permetterci poi di stabilire comunione e comunicazione d'amore. Ma ora il Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Cioè, come nel nostro corpo fisico c'è un'armonia che ancora gli scienziati stanno cercando di scoprire in tutte le parti, il significato delle funzioni meravigliose del nostro corpo, così in questo corpo spirituale, in questo corpo mistico, in questo corpo che è la Chiesa, Dio ha collocato ogni membro nel corpo come ha voluto Lui, cioè Lui è stato l'autore di questa armonia, Lui ci ha collegato assieme con l'amore, Lui ci ha dato funzioni, ruoli, compiti differenti. Ecco perché, infatti dicevo, se tutte le membra, va al verso 19, fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Non esisterebbe più, sarebbe un mostro. Se tutto il mio corpo diventasse mano, sarebbe un mostro. E tante volte non comprendendo questo, cioè non comprendiamo l'armonia. E infatti, ma ora ci sono molte membra, ma c'è un unico corpo, verso 20, e l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. Perché non è vero, l'occhio non lo può dire, però tante volte noi è come se lo dicessimo, e questa comunicazione che non nasce dall'amore, dal sentimento di armonia, di legame, tende più ad escludere, tende più a realizzare quel tipo di atteggiamento che nella nostra cultura è diventato sempre più forte, io non ho bisogno di nessuno. Cioè questo è diventato l'atteggiamento che tante volte, senza che ce ne rendiamo conto, influisce nella nostra mente. Io non ho bisogno di nessuno. C'è anche l'atteggiamento opposto. Io non sono nessuno e questo è altrettanto deleterio e ho bisogno quindi di altri sempre che mi sostengono, ma anche questo è sbagliato. Perché vero è che c'è una parte del corpo che può in certi momenti proprio essere completamente inutile e quindi gli altri prendersi cura di lui. Ma il progetto di Dio è che tutti funzioniamo per questa armonia, non che ci sia sempre una parte malata di questo corpo. Quindi non bisogna passare nell'atteggiamento opposto quasi di completamente di inutilità e di senso di svalorizzazione, anche quello è sbagliato, ma dobbiamo avere un concetto sobrio, equilibrato e vivere questa armonia di corpo. Infatti, ancora al 12-18 abbiamo letto, ma leggiamo ancora a un altro verso, al 24 e al 25. Dice proprio in questa maniera, Dio, la metà verso del 24, ha costruito il corpo in modo da dare maggiore onore alla parte che ne mancava affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la stessa cura le une per le altre. È come dire che Dio ha costruito questa unità meravigliosa nell'ambito del corpo spirituale in maniera tale che la stessa cura potesse passare gli uni attraverso gli altri e costruire, edificare questo corpo nell'amore. E infatti, se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Ma quando? Quando sono collegate col cervello, ritornando al discorso di poco fa. Se non siamo collegati col cervello, noi lasceremo morire certe parti del nostro corpo perché solamente le ignoriamo. E a un certo punto ci troveremo con un piede in cancrena. Dice, missia, ma il piede? Pensavamo di camminare senza piede, ma il piede è indispensabile. Pensavamo di camminare senza mano, ma la mano è indispensabile. Allora, ritornando al concetto di poco fa, una scoperta di Cristo in noi, una scoperta di questa realtà, ci fa scoprire questo legame di amore. Una scoperta di questo legame di amore ci fa essere sensibili di quello che avviene nelle altre parti del corpo e quindi ci fa prendere cura gli uni degli altri e quindi ci crea questa sensibilità in cui se un membro soffre, tutte le altre membra soffrono. Se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Solitamente invece noi non ragioniamo così. Se per esempio la sorella X, la sorella Giuseppina, la sorella Teresa c'ha una grande benedizione, tante volte diciamo, e perché lei e io no? E questo è il meccanismo umano. Ma quando comprendiamo, maturando spiritualmente, che siamo inseriti in uno stesso corpo, il vedere la benedizione dell'altro diventa la nostra gioia, diventa la nostra benedizione. Perché? Perché siamo collegati col cervello. Il cervello sta gioendo di quello che avviene in un distretto di questo corpo e allora l'altra parte del corpo partecipa a questa gioia. Se ho mangiato un bel piatto di spaghetti, tutto il mio corpo partecipa. Ah, ho mangiato qualcosa di buono. Se ho sentito una bella musica, tutto il mio corpo ne è rilassato. Non c'è una parte, non c'è il piede che comincia a dire, ma a me questa musica non mi piace. Il cervello ne è contento e allora tutto il corpo collegato col cervello è contento di qualche cosa che è un benessere che stiamo vivendo. E Dio vuole creare questa nostra sensibilità, non vuole creare questa unione già esiste. Cioè tu non hai problema di dire io devo accettare il corpo, no, il corpo già ci sei dentro. Se tu sei un figlio di Dio sei già dentro questa unità. Non è un problema di crearla, ma hai bisogno di scoprire, ho bisogno di scoprire questa sensibilità che permette questo interscambio di amore, scoprendo i ruoli diversi, gli uni degli altri, e che non crea frattura. Tutto questo affinché, dice la Scrittura, non ci fosse divisione. È come se il sangue di Cristo ci avesse messo in una comunicazione meravigliosa. È come se scorresse il sangue di Cristo in questa specie di corpo meraviglioso che è la Chiesa. Il sangue di Cristo continua a scorrere dal Golgota, da quella croce, continua a scorrere e a unire in una maniera meravigliosa come il nostro sangue unisce tutto il corpo, persino nei posti più piccoli ci sono i capillari che neanche si vedono, si devono vedere al microscopio, ma che fanno parte di questo stesso sangue che unisce e tiene nella vitalità tutto il corpo. Così l'opera di Cristo scorre già in questo corpo meraviglioso, però tante volte è come se si creassero dei trombi, si creassero proprio delle occlusioni in certe arterie, in certe vene e certe parti del corpo non ricevono più questa linfa vitale e cominciano a sentirsi di morire. Ma là ci vuole subito una coscienza del corpo che rimuova questi ostacoli. Ecco, la comunicazione di amore è come uno scoprire questa linfa, questo sangue meraviglioso che scorre tra di noi e fare sì che non ci siano barriere, blocchi, ostacoli che blocchino questo scorrere, che blocchino questo contatto nel corpo. E se noi lo crediamo, lo potremo scoprire nella pratica di ogni giorno, non saremo, e concludiamo con quest'ultima immagine, che non possiamo approfondire, non saremo più costretti a conoscerci e quindi a comunicare secondo la carne. Leggiamo un ultimo versetto in Seconda Corinzi, al capitolo 5, verso 16. Dice così, ha parlato di Cristo che è morto per tutti, quindi tutti sono morti e lui è morto perché quelli che vivono non vivano più per loro stessi, ma per colui che nel significato reale greco è attraverso colui, cioè perché noi possiamo vivere per Cristo ma non attraverso di lui, possiamo fare tante cose ma non attraverso questa opera che Dio ha messo in noi. E poi dice, talché da ora in poi noi non conosciamo più nessuno secondo la carne, cioè secondo quei modelli di conoscenza di contatto, di comunicazione, che hanno a che fare, come dicevo poco fa, con tutte queste distorsioni, queste immagini false, queste motivazioni, questi atteggiamenti negativi. Anche dice, se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, cioè secondo i nostri modelli umani, secondo tutte le nostre distorsioni, ora però non lo conosciamo più così. Tant'è vero che ora Cristo, anzi, ci ha conosciuti, è diventato una stessa cosa con noi. Quindi non è più una conoscenza che deve essere mediata dai nostri problemi, dai nostri traumi. Dio ci ha dato una identità con Lui, non dipendente da tutti i nostri problemi, e siamo diventati una stessa cosa con Lui. Dio ci ha creato una identità meravigliosa, un'unione perfetta con i nostri fratelli, per cui possiamo non essere costretti, bloccati, handicappati nella scoperta di questo da tutte le conoscenze che abbiamo stabilito dell'altro secondo la carne. Mi piace, non mi piace, antipatico e simpatico, la pensa come me, non la pensa come me, gli piace la musica rock, gli piace quella classica, e prega così, e prega colì, e si alza così, e fa così. 100.000 differenze che potremmo cogliere gli uni negli altri e che sembrerebbero proprio costringerci a una frattura, a una divisione, ma lo Spirito Santo ti sta dicendo che quello che ti ha unito agli altri è qualche cosa che puoi scoprire, è risultato dell'opera di Dio e potrà trasformarsi in una comunicazione non più motivata da spinte negative. Amen.